mi sveglierò in un sogno di mare brividi, di mare che ho bevuto, di cuori sulla sabbia. Siamo ancora lì,
sempre di più,
aún ancora in quel porto,
nasce con me e muore con te,
quel sole vagabondo.
Di mare conosciamo le paure che hanno raccontato i poveri,
grandi cuori umili.
Di cuore non c'è gente che abbia unito le diversità dei popoli. Che ci dà quella personalità nel sorridere,
sorridere,
nel piangere,
piangere,
nel vivere.
Anni diversi,
amore, no, ma imparerò
a ridere di rabbia,
e guarirò finché vivrà
quell'anima italiana.
Di gabbie,
mamme che hanno partorito fiori nel velluto,
coraggiose sì come acrobati nel cielo di chi. E tornerà domani,
e tornerà domani quel mare la mattina quando vita ti innamora nell'ipotesi. Casa che hai lasciato e dopo tutto hai perdonato quel disordine.
Ma c'è un'Ave Maria che il dolore porta via per l'eternità, e poi sarà visibile anche l'amore
quando da te ritornerò
per chiederti perdono,
e poi con te io rivivrò
quel mare.
Umberto Tozzi con il suo ex pianista, peraltro il tour che faceva il tour con lui, poi è diventato famoso da solo, Marco Masini, qui però insieme con Anima Italiana. E adesso attenzione, parte senza la buona, il brutto e il volley.
La buona, il brutto e il volley. Il programma dei campioni.
Il programma dei campioni, con noi c'è Lorenzo Sperotto. Ciao Lorenzo, come stai? Ben trovato innanzitutto.
Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
Un abbraccio anche al nostro Francesco Segal, naturalmente, che poi avrà l'opportunità magari di dire qualcosa. Allora Lorenzo, ma è proprio tuo perfetto questa settimana, perché sei reduce da una partita impegnativa, mettiamola in questo modo. Facciamo un po' un resoconto. Primo set, fine primo set, si fa male Riccardo.
Sì,
giusto?
Si fa male al dito, al mignolo.
Al mignolo, coach Lorenzo si gira. Lorenzo, tu eri sì. Pronto eri?
Io, lì per lì, quando ho visto il dito, ho detto, cioè ero già partito anch'io, perché ho detto qua serve il cambio, perché non era proprio così bello da vedere. E sì, poi ho cercato di farmi trovare pronto, per quanto si possa essere pronti in quelle situazioni. E niente, poi abbiamo giocato una partita dura, perché sì. Poi dopo il primo set un po' così liscio, poi il secondo e vantaggi
31-29. Poi vi siete riposati 2-6, 2-7.
E poi il quinto combattuto è stato deciso un po' forse su un break in battuta loro, e lì è stata difficile, anche poi loro in casa lì, insomma.
Qual è la diciamo difficoltà psicologica più importante di essere chiamato in campo, sapendo poi che dovrai condurre tutta la partita? Cioè non è un cambio tattico che entri molto spesso a battere, per esempio.
Sì.
Non è un cambio che sai che hai il tempo che trovi, ma tu sai che da lì in poi sei tu.
Sì, cioè da una parte ti rende forse tranquillo, perché sai che non puoi uscire, nel senso...
Okay.
Cioè, sei lì in campo, quindi devi giocartela tu. Non è che puoi star lì a pensare, magari mi togli il respiro un attimo, oppure non so.
No,
sei lì e basta. Quindi da una parte sei tranquillo per quello, dall'altra sai che hai il peso, la responsabilità di trainare la squadra in un ruolo importante qual è il palleggiatore.
Sicuramente molto molto importante.
E con una squadra che magari non è quella con cui ti alleni, soprattutto perché comunque non è facile anche col modulo nuovo che usiamo.
Questa è una cosa che non tutti hanno afferrato, nel senso, ho letto qualche piccola critica, ma che avete mollato, ma non è vero, nel senso, tu è vero, negli allenamenti giochi con altri giocatori, cioè se paradossalmente se tu avessi giocato con quelli con cui ti alleni sarebbe stato, non dico più facile, però eri più a tuo agio forse.
Infatti poi il coach mi ha messo dentro Pinali, che comunque anche con lui ci alleniamo di più, e più che altro il modulo diverso è... Le rotazioni sono un pochino diverse, e provarle direttamente in partita non è proprio la cosa migliore, però ho cercato di dare il mio contributo e dare il massimo per portare a casa seppur un punto.
Comunque,
importante,
via,
e poi giocarci la partita.
A parte che poi Verona è in forma questo periodo, peraltro, non hai preso la partita più facile, diciamo, no, così.
Diciamo che dalla classifica sono in basso, però nell'ultimo periodo hanno dimostrato di giocare bene, ecco, quello sicuramente.
Allora, nonostante la tua, non dico giovane, ma giovanissima età, hai già un, come posso dire, un curriculum di tutto rispetto, perché hai cominciato a giocare molto presto.
Beh, avevo 13 anni, però avendo mio papà che comunque è un ex giocatore, alla fine in famiglia c'era sempre la pallavolo, quindi...
Quindi non hai avuto problemi a dire vado via di casa per...
No.
Anzi, ti hanno fatto le valigie, cioè vai caro, vai.
No, diciamo che sì, mi hanno sempre sostenuto tutti quanti, la mia famiglia, ad andare in giro, a viaggiare.
Allora, a dimostrazione che i giocatori della pallavolo, non me ne vogliono gli altri sport, diciamo, pensano anche un po' al loro futuro, nonostante la giovanissima età, io leggo nell'iconica pagina che Francesco Segala fa per tutti i giocatori, che stai studiando, ti sei iscritto a ingegneria, cos'è? Mi era sfuggito.
Gestionale.
Quindi sì. Hai già l'occhio lungo, insomma.
Sì, diciamo che quando si riesce si può ricavare dello spazio per studiare, cerco di utilizzarlo al meglio. Comunque l'istruzione va sempre portata avanti. Io sono di questa idea. Anche quando andavo in giro da piccolino, che sono andato via di casa quando avevo 15 anni, mi pare, e sono andato giù a Roma, anche lì ho cercato sempre di far combaciare al meglio lo studio con lo sport. E quindi secondo me è sempre importante portare avanti lo studio. È chiaro che non è per niente facile, perché con tanti allenamenti, tante trasferte e comunque anche la testa che comunque è sempre focalizzata su altre cose è difficile, però mettersi lì e studiare tranquillo, però insomma...
Questa della pallavolo è un'avventura che ti porti dietro fin da adolescente e che ti auguro ti porterà ancora molto lontano, perché sei davvero molto molto giovane. Fare il secondo palleggiatore di una squadra importante, senza fare lo splendido, come la Trentino Volley, è una crescita o un stallo?
No, secondo me è una crescita, nel senso che il campo comunque ti fa crescere tanto, perché gestire le situazioni, gestire... la testa soprattutto nei momenti importanti per il palleggiatore è molto importante, ecco, appunto. E, però anche stare lì ogni allenamento e dare il contributo per tenere alto il livello e allenarsi con giocatori forti, importanti, con campioni è comunque una crescita. E in più magari puoi focalizzarti sulla tecnica, sulla crescita della tecnica personale e sui tempi con gli attaccanti, magari puoi provare delle cose diverse e tutto quanto. Quindi secondo me è comunque una cosa buona, ecco, soprattutto nelle squadre importanti, chiaro.
Allora, tu sei, ripeto, molto giovane, quindi magari seguivi la pallavolo di qua quando eri ragazzino ino e magari seguivi i campioni che oggi, tipo Matei, ti trovi al fianco.
Sì,
no?
Tra l'altro, sì, Matei, anche mi viene in mente, a Verona c'era Rafael, io vedevo quella squadra lì sempre quando ero piccolino.
Esatto.
Rafael era quasi il mio idolo, diciamo. Nel senso, come era un giocatore
era...
a cui mi sono ispirato sicuramente, però ero tanto piccolo.
Sì, beato te.
E quindi, però sì, insomma, l'ho vissuto anch'io e è bello giocarci insieme contro, è divertente.
Tu con chi fai coppia? Sono sempre molto curioso di questa in trasferta, con chi dividi la camera?
In camera sono con Alessandro.
Micheletto?
Sì, 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 sì.
Franz, abbiamo un'assicurazione sui danni, vero? Che possono fare. Vai il microfono, Franz.
Ma per me i danni, perché quando c'è il matrimoniale, che ogni tanto è capitato, lui gliene... Vai tu a dividere un matrimoniale con 2,10 metri.
No, e poi c'è da sottolineare che Alessandro Micheletto, non essendo ancora patentato, si fa accompagnare ad allenamento di fatto da lui, quindi sono diventati inseparabili.
Infatti, avendo la macchina bianca, ho messo anche la scritta sopra taxi.
Lorenzo, noi abbiamo vissuto insieme lo scorso anno un campionato senza pubblico che è stato deprimente, questo è l'aggettivo che mi viene, è difficile specialmente per voi che eravate in campo. Quest'anno le cose sono un po' migliorate e finalmente hai potuto toccare con mano quello che è il pubblico trentino. Da fuori siamo sempre orsi, eccetera, però che ne dici?
No, è un'altra cosa, sì, sicuramente. Cioè, io poi era il primo anno l'anno scorso in Superlega e comunque volevo vivermi anche quella cosa lì del pubblico.
Certo.
Ovviamente col Covid sapevo che non sarebbe stata, sarebbe stato il pubblico, però quest'anno già riesci a viverti una situazione completamente diversa, seppur con una percentuale ridotta. Che adesso siamo al
60%.
Sì. Comunque si sente il pubblico che c'è e questo è bello. In casa è la spinta in più veramente per andare a vincere.
E poi hai avuto anche l'occasione per misurarti con un mondiale per club, che rimane sempre un'esperienza non per tutti, e anche col pubblico brasiliano, visto che si parlava di pubblico, perché
col pubblico con la torsina.
Ma è scorretto il pubblico
no,
brasiliano?
No, assolutamente corretto, però quando giochi, come è capitato con noi contro il Sada
due volte, poi no, contro
lì è fastidioso.
Tenete conto che è come ad ogni punto per loro è un'ovazione, come se segnassero un gol in una partita di calcio.
Sì, quindi
è molto potente, sì. Il fattore campo però conta tanto.
Devo dire che è stato veramente bello, però giocare con
è una bella
un
esperienza.
Pubblico così. Cioè,
vabbè, non voglio sapere altro di questa cosa. Franz, invece, torniamo al calendario, perché ha subito qualche variazione.
Leggerissima variazione.
Appena proprio.
Domani sera alle 20:30 in diretta su Radio Dolomiti il recupero del 12° turno, così chiude il girone d'andata a Milano, dal Palalido, in quello che si chiamava Palalido, nel derby assicurativo, visto che ci sono di fronte Allianz e Itas Trentino. Questo te lo dovevo.
Lorenzo, tu mi capisci, 20 anni con questo uomo, cioè, capito?
Il 2 di gennaio, segnatelo, perché ci dovresti essere anche tu.
Sono
ok. La sfida, la super sfida contro la capolista Circe FT Conrad Perugia alla BLM Group Arena alle ore 18, un match che è reso ancora più interessante perché ci sarà il ritorno per la prima volta da ex di Simone Giannelli. Oltretutto la figura di Lorenzo Sperotta è interessante, perché lui ha fatto da secondo l'anno scorso a Giannelli e da quest'anno fa, tra virgolette, da secondo, visto che ha giocato anche l'ultima partita a Sbertoli, quindi ha vissuto da vicino, ha stretto contatto con i due palleggiatori.
Non spoileriamo tanto, ma Riccardo, aveva notizie o si può dire? Non so, chiedo.
L'obiettivo è quello di rimetterlo in campo il prima possibile, non so se ce la farà in
detto
tempi.
Così non sei carino nei confronti di Lorenzo, ma comunque va bene.
No, in campo, io non sto dicendo ma penso che anche lui preferirebbe entrare.
Io sono contento se lui sta bene, chiaro, cioè.
Quello di rimetterlo in campo anche solo per un allenamento, così mi fai completare il prima possibile. Poi ovviamente deve anche sono giorni in cui lui deve ascoltare il suo corpo e le sensazioni, in questo caso ascoltare il suo dito e capire se vale la pena forzare o meno. Io francamente non lo so,
per carità,
si valuterà nei prossimi giorni, però
tu comunque sei pronto, domani tocca a te, no? Per cui
io sono a disposizione.
Io sono a disposizione del mister e improvvisamente mi si appaiono davanti tutti i 90° minuto che ho visto nella mia vita. Tutti i giocatori che dicono
devi capire
cosa.
Che questi ragazzi vengono formati prima di venire qua, perché sanno che le tue domande possono essere un po'
no vabbè, però sono a disposizione della squadra,
e non ha ancora detto darò il massimo se gli permetti di completare
il 100%.
No, io ho una domanda tecnica, penso ecco. Più il Modena non ha giocato.
Modena
giusto?
Non ha giocato,
che era un punto dietro di noi.
È un punto dietro di noi.
Finisce adesso l'andata, giusto?
Sì.
Teoricamente quando finisce l'andata le prime 8 sono quelle che fanno la griglia della Coppa Italia.
No, non teoricamente, proprio così.
Praticamente. Ma il Modena avendo una partita in meno.
No, perché la griglia dei quarti di finale si definisce alla 13ª giornata, cioè alla fine del girone d'andata. Quindi anche se noi adesso abbiamo un punto in più,
sì,
dobbiamo tornare indietro, perché questo primo punto conquistato nel girone di ritorno non fa testo per la classifica del girone d'andata. A noi sostanzialmente serve fare punti domani con Milano per essere terzi nel girone d'andata. Così affronteremo la sesta.
No, ma nessuna pressione, Lorenzo. Dobbiamo vincere da tre, ma nessuna pressione.
No, basterebbe anche perdere 3-2, però non chiede di perdere.
No.
Muovere la classifica farebbe già la differenza. Allora, e visto che ci siamo, completo, i quarti di finale di Coppa Italia si sarebbero dovuti giocare il 2 gennaio, molto probabilmente, purtroppo il condizionale d'obbligo in questa fase della stagione, si giocheranno il 16 di gennaio. Vedo che tu stai guardando il tuo telefono per
capire. L'ho già segnato. Va bene, grazie a Lorenzo Sperotto, complimenti ancora. Ci vediamo il 2 sicuramente, e bocca al lupo per domani. Tanti auguri di buon anno.
Grazie.
Come lo festeggerai? Dove sarai?
Anche perché non si può fare niente, quindi...
Sì, tra l'altro... Anche questo...
ma soprattutto è meglio stare tranquilli, perché sennò...
Se tu come risposta dici ascoltando Radio Dolomiti, si chiude qua.
Si chiude tutto qua.
Lorenzo, grazie.
Come lo passerai?
Ma penso che lo passeremo tra di noi ascoltando Radio Dolomiti.
Sigla.
ciao, Franz.
Grazie.
Radio Dolomiti, Bandus.